Sono trascorsi oramai 30 anni da quel terribile 10 di aprile fa, quando ci fu la strage del traghetto Moby Prince. Vi persero la vita tra persone che erano a bordo, che erano membri dell'equipaggio, passeggeri, e questa strage ancora chiede verità e giustizia. La chiedono soprattutto i familiari delle vittime, ma la chiede un'intera città che è stata colpita da questa ennesima vicenda che ancora una volta dimostra che le ragioni del profitto vanno davanti alle ragioni, della vita e della sicurezza delle persone, sia di quelle che lavorano, sia di quelle che si trovano su un mezzo di trasporto come era il, Moby Prince. E abbiamo chiesto un ricordo, ma anche una considerazione politica a un compagno che all'epoca era bambino, suo papà era sulla Moby Prince e c'è morto. Questo compagno si chiama Giacomo e con lui vogliamo parlare di questa vicenda e anche della lotta che come gruppo di familiari, ma anche come compagni, è andata avanti ininterrottamente in questi 30 anni per fare luce su questa vicenda, ma soprattutto perché altre vicende analoghe non avvengano nuovamente. Ciao Giacomo.
Ciao Maria, buongiorno e grazie per il collegamento.
Ci vuoi raccontare che cosa è accaduto quel giorno, quel 10 di aprile, sulla Moby Prince, lì nella rada, nel porto di Livorno?
Sì, la nostra è una vicenda molto particolare, è una vicenda terribile sotto vari punti di vista. E il fatto assurdo è che un traghetto con 140 persone a bordo parte da un porto, arriva a pochi chilometri di distanza, poche miglia di distanza dalla città, si scontra con una petroliera e davanti agli occhi della città 140 persone muoiono bruciate vive per mancanza di soccorsi. Ma la mancanza di soccorsi non è stata ovviamente l'unica causa dell'incidente e della strage, ma vi sono diversi aspetti sul quale credo che bisogna soffermarsi e che andrò un attimino a raccontarvi per definire quali sono stati poi anche i successivi passaggi terrificanti che vi sono stati a seguito della vicenda. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa fondamentale che riguarda proprio tutta la vicenda e tutta la storia. Fondamentalmente il traghetto Moby Prince della compagnia navale Navarma della famiglia Onorato era un traghetto che aveva delle mancanze, delle inadempienze. Era un traghetto che quella notte non sarebbe dovuto partire, non avrebbe dovuto fare nemmeno le tratte precedenti. Questo è importante da dire perché uno dei responsabili maggiori della vicenda è proprio l'armatore Onorato, che ha permesso ad un traghetto con dei passeggeri dentro e con dei lavoratori e delle lavoratrici dentro di partire con un impianto splitter spento. L'impianto splitter è un impianto che contiene dell'acqua, sono delle bobine dell'acqua che si accendono quando all'interno di un locale si superano i 72 gradi. Questo impianto era spento perché Onorato chiedeva di spengerlo per non rovinare la moquette nuova, bella e pulita del traghetto Moby Prince. Altre cose sono molto interessanti, ahimè, da dover raccontare, ovvero il radar, ad esempio, i tre radar presenti sulla nave, due non funzionavano ed uno aveva dei problemi di posizionamento. Anche questo ovviamente è una cosa abbastanza terrificante da dover raccontare perché è un traghetto che parte con un radar, che fa una tratta anche abbastanza lunga, che non funziona, ha dell'assurdo. E terza questione che ha portato poi anche a studiare altre vicende in merito alla strage è che la radio del Moby Prince aveva dei cali. Quando raggiungeva una certa tensione, la radio si spengeva e, no, e le comunicazioni con il porto non riuscivano ad essere intraprese in maniera giusta. Quindi io ho sempre ripetuto una cosa durante gli ultimi 30 anni, che con tutte queste adempienze, il traghetto parte, fa un incidente, le persone muoiono. Se il traghetto non fosse partito, se fosse stato bloccato, noi non saremmo qua oggi, Maria. Oggi non saremmo qua a parlare di una strage. E la seconda cosa, ancor più terrificante a mio avviso, è che nel momento in cui è avvenuta la tragedia, è avvenuto lo scontro tra le due navi, il comandante della petroliera Agip Abruzzo, che ricordiamo era la petroliera statale perché la compagnia era l'ENI, che la gestiva, ha comunicato con la capitaneria che una bettolina gli era venuta addosso. Ora io e gli altri familiari ci chiediamo come sia possibile, quando si guarda il mare, confondere una bettolina con un traghetto. Era molto chiaro il fatto che lo stesso Superina, e probabilmente anche la Leni, sapesse che la capitaneria di Porto Livorno non avesse dei grandi strumenti per gestire delle situazioni anche emergenziali. E quindi, nel momento in cui probabilmente il capitano della petroliera si è accorto che non era una bettolina, ma che era una nave quella che gli era venuta addosso, probabilmente i soccorsi non avrebbero svolto il loro compito totale, cioè di salvare tutte le persone insomma, che erano dentro l'incidente. Quindi il comandante comunica alla capitaneria di porto che è una bettolina. Successivamente cambia idea e dice: una nave ci è venuta addosso, ma per favore salvate noi e non salvate loro. Ecco, questo soggetto, il signor Superina, non è mai stato chiamato dal Tribunale di Livorno, successivamente, quando vi è stata la prima indagine, a testimoniare sulla vicenda. La sua posizione è stata stralciata da subito. Queste due cose, quindi la mancanza della sicurezza e l'inadempienza nel soccorso dei nostri cari e delle nostre care, sono le due vicende principali che riguardano quella notte. E ovviamente il Moby, nel momento in cui si è scontrato con la petroliera, ha cominciato poi, disincagliandosi dall'incidente, a vorticare in fiamme intorno al porto di Livorno. E cosa è successo? La capitaneria di porto in quel momento non è andata a cercare quale fosse la nave che aveva speronato la petroliera. Quindi succede che una nave comincia a vorticare in tutta la rada del porto di Livorno, la capitaneria manda i soccorsi soltanto alla petroliera e non si va a cercare chi si è scontrato con la petroliera. Questo succede nel giro di poche ore. Ad un certo punto dei rimorchiatori cominciano a uscire dal porto perché si accorgono che la situazione è ingestibile e riescono a avvicinarsi alla nave che aveva sbattuto contro la petroliera. Si avvicinano, comunicano con la capitaneria e dicono: la nave che è andata incontro, che si è scontrata con la petroliera, è un traghetto, è la Moby Prince. A quel punto silenzio radio da parte della capitaneria di porto per svariate ore e inizia la tragedia. La capitaneria si accorge che i soccorsi non sono stati mandati, si accorge dell'errore che ha fatto da subito. Un mozzo del traghetto Moby Prince, l'unico sopravvissuto, il signor Bertrand, viene salvato dai rimorchiatori. Questi due che erano andati incontro alla Moby, sale sul rimorchiatore di chi l'aveva salvato, e dice: dentro, soccorreteli. 5 minuti dopo, quando la capitaneria di porto, con la sua motovedetta che raggiunge intanto la zona dell'incidente, prende il mozzo, lo fa salire sulla sua motovedetta della capitaneria, c'è una comunicazione radio in cui, con voce molto bassa, il sopravvissuto dice: sono tutti morti, improvvisamente. Quindi si cambia nel giro di mezz'ora la versione. Questa cosa vuol dire che la capitaneria si è accorta di non essere andata a soccorrere il traghetto, non si è accorta che era un traghetto, si rende conto della propria responsabilità e escono queste parole dalla bocca del sopravvissuto dalla comunicazione radio. Ecco, questa vicenda, anche quest'ultima vicenda, racconta tante cose. Racconta che la capitaneria si è mossa, la capitaneria non è andata a salvare le persone di un traghetto che era in fiamme, la capitaneria ha delle grosse responsabilità e tutte queste responsabilità successivamente nei processi non sono mai e poi mai state considerate.
Sostanzialmente noi abbiamo un traghetto che al di là della moquette nuova era una carretta che navigava senza avere le minime condizioni di sicurezza per navigare. Abbiamo una capitaneria di porto che non si accorge che questo traghetto viene speronato da una petroliera. Abbiamo i responsabili della petroliera che chiedono soccorsi solo per se stessi, senza dire che la nave che avevano investito era un traghetto pieno di persone. Insomma, siamo di fronte a più livelli di criminalità in cui a nessuno interessava della sorte delle persone che erano su quel traghetto, ma soltanto dei propri interessi, dei propri affari, della salvaguardia delle proprie posizioni professionali nel caso della Capitaneria di Porto. Insomma, un insieme complesso che ha portato a questa tragedia a 180 persone e morte. E ora, dopo 30 anni, che cosa hanno ottenuto con le loro lotte i familiari e i loro supporter perché su questa vicenda venisse fatta chiarezza?
In 30 anni di lotte e battaglie, l'unica giustizia che è venuta fuori è la giustizia che proprio è arrivata da chi ci ha dato solidarietà. La verità e la giustizia è uscita esclusivamente da parte di quelle persone, di quei soggetti che hanno per 30 anni combattuto affinché venisse fuori una reale verità, perché una reale verità a livello di giustizia non ci è mai stata data. E la Procura di Livorno, il Tribunale di Livorno, nel primo processo sono state indagate delle persone che tra l'altro erano secondarie alla vicenda. I colpevoli reali, ovvero come dicevo prima Superina, il comandante della petroliera, il comandante Sergio Albanese della Capitaneria di Porto, che è arrivato 2 ore di ritardo da La Spezia, e la compagnia navale Navarma, che non sono state messe nel banco degli imputati. L'unica verità che è stata data dal Tribunale di Livorno è stata quella di dirci: sono morti tutti subito in mezz'ora, e il fatto, quindi il fatto non sussiste, ovvero anche i personaggi che sono stati inseriti nel processo come personaggi secondari con diciamo l'accusa di omicidio e di mancato soccorso, la loro posizione è stata stracciata e archiviata. L'unica giustizia che è venuta fuori è quella loro, nel senso che la giustizia ha fatto il suo percorso e ha salvato ed ha garantito gli interessi della compagnia Eni, della compagnia navale della Navarma, e ha difeso le posizioni della capitania di porto, dicendo che tanto, essendo tutti morti, il soccorso, anche se è arrivato in ritardo, non avrebbe potuto fare niente. Queste sono le verità che sono uscite fuori. Ovviamente grazie a un nostro rifiuto totale da parte dei familiari riuniti in due associazioni, un rifiuto totale verso queste fandonie, verso queste menzogne, verso gli insabbiamenti che sono stati fatti durante il processo, e tante cose sono venute fuori piano piano, molto piano piano. Innanzitutto le persone non sono morte subito nel traghetto, ma sono rimaste vive per più di mezz'ora, parecchio di più. Non si spiegherebbe come sia possibile che una persona riesca a sopravvivere, agganciarsi al ponte del traghetto, cascare in acqua e farsi salvare. E poi altre tante storie che sono venute fuori soltanto grazie alla volontà nostra e di chi ci dà la solidarietà di tirare fuori delle verità che erano abbastanza chiare, andando a guardare tutte le varie cause dell'incidente, le varie questioni, soprattutto la questione di un traghetto che non doveva partire. Piano piano sono venute fuori, piano piano le battaglie si sono fatte più forti. Il nostro bisogno di scendere in piazza e di gridare verità e giustizia andava al di là magari di scendere in piazza il 10 aprile, ma ad esempio i primi anni ci riunivamo ogni 10 aprile, scendevamo in piazza con migliaia di persone per chiedere da subito che venisse fatta verità sulla questione. Piano piano diciamo che i poteri che si stavano difendendo tra di loro con coperture e con omissioni hanno dovuto cedere un po' il passo, e così siamo arrivati dopo più di 20 anni a dover al che si aprisse ad esempio una commissione d'inchiesta parlamentare sulla vicenda. È chiaro, questa commissione parlamentare ha portato a dei risultati sul piano di diffondere alcune verità che dovevano essere consegnate alla magistratura e che poi purtroppo in chiusura l'anno scorso, di indagini e di tutto sono state poi stracciate, rifiutate, bollandole soltanto come un atto politico. Ecco, l'unica cosa che mi preme dire rispetto a cosa abbiamo raggiunto è che grazie al lavoro che abbiamo fatto, la solidarietà che ci è stata anche data, altre vicende simili alla nostra e altre persone che hanno subito angherie come la nostra e altre stragi che sono avvenute in Italia, hanno sentito la necessità di doverci contattare e doverci riunire in modo tale che vicende come la nostra non si dovessero più ripetere. Parlo di Viareggio, parlo della Costa Concordia, parlo di tante vicende che hanno delle similitudini con la nostra e che diciamo che hanno avuto a livello di uscite da subito, di battaglie percorsi di battaglia per la giustizia, dei percorsi simili al nostro perché la solidarietà e la voglia di unirsi in battaglie simili ha portato a dover smuovere qualcosa da posizioni molto in alto che hanno dovuto cedere il passo alla forza diciamo distruttiva in senso positivo della solidarietà. È chiaro che poi però purtroppo le risposte a livello giudiziario, io parlo a livello legale, sono sempre state le stesse. I potenti non attaccano gli altri potenti. I potenti difendono i propri interessi e devono continuare a difendere i loro interessi. Dall'altra parte ci siamo noi che tentiamo in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote e cercare di arrivare almeno al che non si dica più che quel giorno, quella notte, per esempio, le persone sono morte tutte subito e che non vi è stata nessuna inadempienza, ma che le persone potevano essere salvate, che ci sono state delle inadempienze che i colpevoli avrebbero dovuto pagare e che finalmente esca fuori almeno un colpevole istituzionale che non è mai stato messo sul banco degli imputati. Diciamo, noi abbiamo cercato di fare durante gli ultimi 30 anni e che ha portato, tra virgolette, ad alcuni risultati, soprattutto dal punto di vista della conoscenza della vicenda a livello nazionale, che diciamo che è forse anche poco, però è il minimo che si poteva fare in situazioni come la nostra.
Indubbiamente, non sono certo i tribunali che raccontano la verità, anzi sono quei posti dove normalmente la gente è come noi, finisce dalla parte degli imputati, però la verità emerge dalla volontà di farla emergere ed è soprattutto strumento in mano a chi viene colpito perché queste vicende non si ripetano, perché l'importante e fare in modo di obbligare la controparte che non ci siano più traghetti come il Moby Prince che partono in quelle condizioni o un insieme di interessi che scavalchino comunque le vite delle persone. E questo mi sembra comunque importante ed è anche per questo che abbiamo voluto a 30 anni di distanza ricordare questa vicenda perché è una vicenda lontana ma che vive ancora nelle lotte dei familiari come te e degli altri familiari, ma anche dei solidali che vi hanno cercato di dare alimento. Hai ancora qualche cosa da aggiungere che ritieni importante?
Sì, hai detto proprio bene, ma infatti l'argomento rispetto alle vicende giudiziarie è un capitolo a parte che meriterebbe anche un approfondimento reale, un approfondimento più lungo perché si vanno a scoprire veramente delle vicende assurde che fanno proprio notare, rendono visibili quali sono le volontà da parte di molte istituzioni di coprirsi a vicenda. Mi preme dire alcune cose veloci rispetto sia al 10 aprile, alla ricorrenza di quest'anno, sia a tutto ciò che si è mosso intorno a noi. Credo che vada fatto innanzitutto un ringraziamento a tutti i compagni e le compagne che durante questi ultimi 30 anni ci sono stati vicini e continuano ad essere vicini. È abbastanza importante aver visto ieri, il 10 aprile alla Tana degli Anelli, da dove era partito il traghetto, dove noi andiamo a lanciare le rose per ricordare le nostre care, i nostri cari, vedere un gran numero di compagni e di compagne presenti a supportarci, veramente una partecipazione molto sentita da parte di tante persone, nonostante la zona rossa e nonostante ovviamente le disposizioni processi sono in corso anche in Toscana. E la seconda cosa è che io spero che una mattina, il 10 aprile dei prossimi anni, mi potrò svegliare senza dover andare per strada, a dover ancora e continuare a dover chiedere giustizia e verità, a continuare una battaglia di questo tipo, ma svegliarmi e dover solo ricordare purtroppo i nostri cari e le nostre care e soprattutto ricordare a quanto siano servite le nostre battaglie per raggiungere una verità e una giustizia che ci è dovuta.
Grazie Giacomo, la tua testimonianza è preziosa, ti ringraziamo.
Grazie a voi e un abbraccio a tutti e a tutte.